Amministrazione Digitale, un podcast di Ernesto Belisario.
Benvenuti a questo nuovo episodio del podcast della PA Digitale.it. Continuiamo con i nostri PA Digitale Talks, cioè con le conversazioni con esperti che hanno l'obiettivo di approfondire alcuni temi caldi di attualità. Oggi uno particolarmente caldo oggetto e avremo modo di chiarirlo e di specificarlo più tardi anche delle cronache televisive e dei giornali, cioè lo smart working all'interno della pubblica amministrazione. Lo affrontiamo parlando con un professionista, con Gianluigi Cogo, che è il project manager di Regione Veneto e gestisce i progetti di Open Innovation dell'Agenda Digitale del Veneto, oltre che persona assolutamente nota a chiunque frequenti la rete in quanto blogger, o meglio così si chiamavano un tempo, oggi si chiamano influencer, persona che sicuramente nell'ambito dell'innovazione digitale della pubblica amministrazione ha una grandissima esperienza e quindi mi fa piacere affrontare questo tema di frontiera con lui che tra l'altro, lo vedremo, ha una importante esperienza concreta di cui poter parlare, che credo che sia interessante per tutti. Benvenuto Gianluigi.
Grazie Ernesto.
Dunque, cominciamo così in modo netto con una definizione. Che cos'è lo smart working, oppure lavoro agile, come viene chiamato in Italia? Ne abbiamo parlato più volte io e te. L'Italia ha questa ritrosia a utilizzare i termini anglosassoni, probabilmente per un divide legato, per un problema legato alla lingua. Partiamo dalle definizioni. Cosa intendiamo per smart working?
Ma allora, giustamente, e anche purtroppo, diciamo, il termine agile non è così esaustivo come il termine smart, perché smart vuol dire tante cose, vuol dire capace, vuol dire furbo, vuol dire veloce, vuol dire anche agile effettivamente, ma agile secondo me è un po' riduttivo. Però sostanzialmente che cos'è? È un rapporto di fiducia che si instaura fondamentalmente fra due parti, uno è il datore di lavoro e l'altro ovviamente è il dipendente. È fondamentalmente un rapporto di fiducia basato sul raggiungimento dei risultati e quindi non è sotto certi aspetti comparabile al telelavoro, che anche da un punto di vista, diciamo, normativo e storico è stato introdotto prima, perché il telelavoro prevedeva un'assegnazione di compiti precisi, un monitoraggio di processi e anche tutto un aspetto che magari durante la chiacchierata cercherò di chiarire meglio, legato alle dotazioni tecnologiche e anche all'evoluzione dei servizi in rete, che invece sono stati forse il boost, cioè veramente la leva che ha scatenato l'interesse sul lavoro agile. Il lavoro agile ha un altro elemento, diciamo, fondante e a mio modo di vedere uno di quelli forse più interessanti e che spesso viene sottovalutato. È un istituto che è basato sulla conciliazione, conciliazione fra la vita lavorativa e la vita personale di tutti i giorni, con tutti gli impegni e i compiti che una società complessa come quella attuale tutti i giorni ci mette in confronto. Ecco, sul tema della conciliazione effettivamente sono stati fatti dei passi avanti e il lavoro agile garantisce quindi al dipendente che entra in questo rapporto di fiducia di autogestirsi la giornata scegliendo i momenti, i luoghi, le modalità nelle quali sviluppare gli interessi personali, privati e quelli ovviamente che gli sono stati assegnati come obiettivi di lavoro, in piena, totale autonomia e libertà.
Ok, quindi praticamente ci sono, per come la vedo io, almeno due grandissime rivoluzioni in questo smart working. Il primo è quello legato alla postazione di lavoro, cioè alla sede di lavoro, che è invece un bel guinzaglio nella organizzazione tradizionale del lavoro. Devi stare in ufficio, il lavoro è quello che si fa in ufficio. Posto che, tra l'altro, a mio avviso, questo tipo di impostazione è assolutamente anacronistica. Io, quando sento qualcuno che parla di orario di lavoro, sfido chiunque, davvero, se non quelli che sono rimasti in altre epoche, a dire che rispetta davvero un orario di lavoro, con le mail che puoi leggere la mattina alle 7 oppure la sera alle 11, ovviamente se le leggi, ma tutte le persone che anche lavorano nella pubblica amministrazione, che invece concepiscono il lavoro in un certo modo, hanno già superato il concetto di sede, di sede di lavoro, e probabilmente anche quello di orario di lavoro. Dopodiché, la seconda rivoluzione che traspare dalle parole che dici è anche quella dell'organizzazione, no? Cioè passiamo dall'era di quello che è inserito all'interno di una catena di montaggio, deve mettere tutti i visti, tutti i timbri, uno in fila all'altro, passando la carta da una scrivania all'altra, a invece un contesto in cui c'è un'autonomia nell'organizzazione del lavoro che ti consente di poter fare, anche se sei dipendente di un'organizzazione pubblica o privata che sia, quello che i professionisti, i liberi professionisti, quelli che oggi si chiamano freelance, fanno già da tempo. Leggo la definizione contenuta in un documento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sullo smart working. Lo smart working, modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali, è un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro, modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e al contempo favorire la crescita della sua produttività. Vista così sembrerebbe un Eldorado, nel senso che
Sì.
non hai l'orario, non hai l'ufficio, sei più produttivo, riesci a conciliarlo con la famiglia. Effettivamente sembra un Eldorado, poi magari cercheremo di capire come ci si arriva a questo Eldorado, perché magari è tutto vero, e però la strada per arrivare a questo obiettivo sembra ancora distante. Quindi chiariamolo ancora una volta: smart working non è telelavoro, nel senso che nella parte di telelavoro ti chiedo conferma anche dal tuo punto di vista, nella parte di telelavoro, oppure c'è una normativa che ormai è già ventennale.
Certo.
La parte di telelavoro è semplicemente lavori da casa, questo è.
Sì, difatti questo tema, poi tu hai usato anche la parola che spesso trae in inganno, no? La casa, mentre logicamente nel telelavoro, come viene chiamato, no? Il remote office, cioè l'ufficio remotizzato, che cosa portava? Portava le amministrazioni, le organizzazioni, quindi anche i privati, ovvio noi stiamo parlando della pubblica amministrazione, però questi sono paradigmi che sono assolutamente applicabili in tutti gli ambiti, cioè, non ci deve e non c'è distinzione fra pubblico e privato, però il concetto di remote office è: io estendo il tuo ufficio fino alla tua abitazione, quindi il concetto di casa e di quel luogo che veniva dall'organizzazione preparato, configurato, securizzato e assolutamente gestito per tuo conto come fosse un'estensione dell'ufficio, adesso non lo è più. Però purtroppo questo tema, questa parola casa è rimasta. Specialmente nella pubblica amministrazione si continua a fare una grande confusione. Tu l'hai detto perfettamente, no? Cioè, anche l'enunciato della legge dice senza vincoli spaziali. Non c'è scritto da nessuna parte che tu devi operare da casa, puoi operare ovunque. E questo è anche uno dei temi sui quali poi si vanno un pochino, diciamo, a creare piccoli contenziosi legati anche al concetto di cultura e di mindset delle persone, soprattutto del management pubblico, perché in molti interventi pubblici, lo faccio di proposito, tanto mi conosci, quando io dichiaro fortemente che durante la mia attività di smart working mi prendo un'oretta per andare in palestra, ma potrei farlo comodamente anche sotto un ombrellone, più di qualcuno borbotta. E questo vuol dire che ancora legano il tema dello smart working a un luogo riconducibile e controllabile, mentre tu sai benissimo che si può essere produttivi ovunque, dalla palestra al treno, in un coworking, in un net café o qualsiasi altro luogo dove ci sia la disponibilità della rete e soprattutto di quelle tecnologie abilitanti che magari poi ne parliamo,
Sì.
sono state indotte dal cloud computing.
Da quello che dici, quindi, c'è una grandissima differenza tra lo stesso significato di mansione di prestazione lavorativa.
Certo.
Io, come datore di lavoro, prendo il tuo tempo, le tue ore sono mie, le esproprio e quindi non puoi farci nulla di gratificante, devi passarle in un posto brutto, buio e polveroso, oppure invece sto comprando la tua professionalità, la tua capacità di risolvere problemi, che sono due cose secondo me molto diverse.
Assolutamente, poi fra l'altro vedi che tocchi anche dei temi che sono fondamentali per questo tipo di istituto, che sono la predisposizione di alcuni soggetti ad essere smart e quindi ad ampliare il concetto di smart verso quelle competenze che sono oggi chiamate competenze trasversali, no? Quindi vuol dire sostanzialmente saper relazionarsi bene, saper comunicare bene, saper muoversi in ambienti sempre diversi, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo è completamente diverso da un concetto antico di controllo e permettemi anche di logica last in first out, perché molti manager, specialmente nel pubblico, sono abituati ad utilizzare le competenze, specialmente quelle di tipo verticale, in base a quelle che sono le necessità. L'ultima entrata di un problema, cerco la persona da un punto di vista di prossimità più persona, più vicina, scusami, e cerco la soluzione con lui. In questo caso, l'autonomia che ti viene data in base alle tue capacità trasversali è quella quindi non di misurarti nella prossimità e nella tua capacità di risolvere i problemi in modalità ordinata, ma di risolvere complessivamente le problematiche, di proporre i miglioramenti, di avere delle ottime relazioni, saper pianificare, saper programmare. Tutto questo ovviamente porterebbe più di qualcuno a dire: beh, ma allora non è per tutti. Ciò non è detto, e sicuramente.
Questo magari lo approfondiamo perché proviamo ad andare con ordine. Quindi, facendo la storia, abbiamo detto che tutto è iniziato col telelavoro 20 anni fa, legge 191 del 98 e DPR attuativo 70 del 99. Mi sembra che invece non abbiamo avuto un'effettiva esplosione di questo telelavoro, corretto?
No, corretto, assolutamente, anche perché è molto costoso. Se devo essere sincero, gestire il telelavoro è una spesa, mentre vedi il lavoro agile ha una leva che è quella economica, che è basata su minori trasporti, ad esempio. Ci sono alcuni elementi dell'istituto, come il non riconoscimento del buono pasto, te ne dico un'altra, ma soprattutto il fatto che tu puoi utilizzare i tuoi strumenti in piena aderenza al bring your own device, che significa utilizzo ciò che ho comprato di mia proprietà e per il quale sono molto fidelizzato, anche per il lavoro. Questa è una leva, poi c'è la più grande, la maggiore, la più difficile, che è quella della riduzione degli spazi, ma magari ne parliamo più avanti perché c'è il grande tema del co-working pubblico. Ecco, tutte queste sono leve che invece portano a una grande economia, cosa che il telelavoro invece generava fondamentalmente spesa. È vero però, Ernesto, che il telelavoro quasi sempre andava applicato su delle particolari figure professionali che avevano anche problemi legati a difficoltà, diciamo, di vario tipo, che possono essere cliniche, ma possono essere anche familiari o comunque legate ad aspetti sociali critici. Il lavoro agile.
Quindi di fatto tu mi stai dicendo che il telelavoro è stato adottato, le amministrazioni hanno provato in qualche modo a circoscriverlo, quindi a utilizzarlo in casi remoti, e quindi alla fine il telelavoro, un po' per motivi culturali, un po' per temi legati all'applicazione pratica e concreta, non è stato in grado di produrre degli obiettivi apprezzabili da un punto di vista di un cambio del lavoro nelle pubbliche amministrazioni.
Esatto, assolutamente vero. Anche perché gli indicatori erano tutti indicatori paritari agli stessi indicatori che si utilizzano per calcolare le performance in ufficio. Mentre, niente di farina del mio sacco, ma sono 2 o 3 anni che studiamo anche insieme ad altri enti pubblici, il tema degli indicatori sul lavoro agile porta a valutare altre chiavi di lettura per misurare le performance in un rapporto fiduciario come quello che ti ho descritto prima. Ed è questo il grande cambiamento. Si valutano i risultati, non si valutano più i processi.
A questo il legislatore ha provato a metter rimedio con la normativa specifica sullo smart working, quindi la legge 81 del 2017, con riferimento poi alle pubbliche amministrazioni, la direttiva 3 del 2017 in materia di lavoro agile del ministro Madia e le linee guida della funzione pubblica. Questo ha cambiato qualcosa, ha spostato qualcosa?
Sì, assolutamente sì. Questo, diciamo, è stato veramente una spinta incredibile, anche perché devi pensare che nonostante il paradigma fosse già decollato, diffuso in quel mondo che tu hai prima descritto, no? Tutto il mondo degli start-up, i freelance, le persone che comunque sono abituate a lavorare in questa modalità, era difficile, specialmente per i settori delle risorse umane, poter avvalersi di qualche appiglio regolatorio anche per fare delle semplici sperimentazioni. Per fortuna, appunto, le leggi che hai appena citato, le varie direttive, nonché le linee guida, hanno dato questa spinta. Purtroppo, se devo essere sincero, molti di noi non hanno apprezzato la legge di bilancio dell'anno scorso, che è stato, diciamo, un pochino una secondare ai sindacati, i quali avevano chiesto alcuni criteri preferenziali. Lì c'è stata un po' di confusione, perché secondo noi, che comunque studiamo questa materia, bisognerebbe lasciare un'ampia libertà nel rapporto individuale e quindi in questa negoziazione dell'istituto, mentre sono state inserite alcune priorità, cito quella delle lavoratrici madri, tutte degne, degnissime, ma che di solito dovrebbero avvalersi di altri istituti che già sono presenti, cito la 104, tanto per dirne una. Un po' di confusione da un mio punto di vista, il legislatore l'ha fatta, però comunque siamo andati avanti.
Perfetto, quindi il quadro normativo c'è. La mia impressione, probabilmente ancora le procedure per attivare queste modalità di lavoro agile sono ancora un po', come dire, troppo complesse, no? Come
quasi
impressione.
Di sperimentazione. Adesso le sperimentazioni stanno fissando tutta una serie anche di elementi proprio formali, tipo ad esempio il contratto individuale tipo, che è una delle basi, e anche il disciplinare tipo. Attenzione che non potremo mai avere uno standard e non è neanche giusto averlo.
Perfetto. Comunque, adesso abbiamo un quadro normativo. Perché l'amministrazione dovrebbe agevolare il ricorso allo smart working, secondo te?
Allora, come ti dicevo, le leve sono tantissime, sono tutte convenienti. Da un mio punto di vista, quelle economiche, ti ho descritto prima, le riduzioni degli spazi sono fondamentali. Oggi come oggi, tu sai che molti enti pubblici sono anche in difficoltà finanziaria, hanno edifici di proprietà che è difficile vendere e quindi è anche difficile piazzare, però diciamo tutto sommato se riuscissero a svincolarli, a liberarli, come è successo, abbiamo dei bellissimi esempi dove uffici pubblici sono stati destinati a co-working, quindi sono stati presi dalle giovani start-up per fare dei laboratori o degli innovation lab, cosa che anche noi in Veneto stiamo facendo e stiamo spingendo, e dall'altra i lavoratori sono stati così, diciamo, invitati a eliminare il loculo, che è quel bruttissimo ufficio singolo dove uno, sì, lo chiamo loculo perché effettivamente è un loculo, ma di ampliare il concetto di smart space e addirittura ampliarlo verso il concetto di co-working, cioè il mio ufficio, il mio spazio aperto e anche lo spazio con il quale collaboro magari con l'altro dipendente di un'altra pubblica amministrazione che arriva. Allora, il tema degli spazi è un tema molto importante. Ovviamente è difficile perché tu sai che la pubblica amministrazione spesso è inserita in bruttissimi edifici molto vecchi, quindi non si tratta soltanto di dargli una colorata con i colori di Google, ma si tratta effettivamente di ampliare questi spazi eliminando in primis gli armadi dove ci portiamo le cose da casa, eliminando la ridondanza di stampanti perché tanto ne basta una per corridoio, eliminando le sale riunioni, perché ormai le riunioni si fanno come le stiamo facendo io e te adesso, si fanno in videoconferenza, eccetera, eccetera, e questo porta a un risparmio. Gli altri risparmi, come ti ho detto, sono legati principalmente agli spostamenti, perché in molte amministrazioni pubbliche il pendolarismo è un costo per tutta la società, sia da un punto di vista economico di esborso, ma anche da un punto di vista, diciamo, di inquinamento, e poi da un punto di vista, come ti dicevo, di conciliazione vita-lavoro, perché tutti quei permessi un pochino saltano. C'erano delle amministrazioni che avevano adottato anche altri sistemi nel passato, nelle varie sperimentazioni, tipo quella del maggiordomo, il quale andava a fare le pratiche per tutti i dipendenti, però tu sai che con la burocrazia italiana prova tu ad andare a fare, che ne so, un sostituto notarile, e devi recarti, non è che puoi mandare un maggiordomo, no? Per cui molto meglio la conciliazione.
La possibilità di poterlo fare senza prendere mezza giornata di permesso.
Esatto. Allora, tutte queste qui sono sicuramente delle leve, ma soprattutto, diciamo, specialmente per tutto quel management giovane e che comunque ha già delle competenze trasversali accentuate e certificate, devo dirti che dare fiducia al proprio collaboratore porta anche a una restituzione in termini di prestazioni, cose che abbiamo verificato attraverso le sperimentazioni e gli indicatori, molto alte. Ti faccio solo un esempio, che è quello dell'ansia da prestazione. E questo è un esempio che cito spesso perché effettivamente lo abbiamo misurato. Nei primi giorni, addirittura direi nei primi mesi di adozione del lavoro agile, il dipendente che si trova in questa situazione è portato a dimostrare proprio quante cose sta facendo da remoto, perché parte dal presupposto che quasi tutti i suoi colleghi, con un retropensiero, stiano immaginando che lui è stravaccato nel divano a fare i cavoli suoi, e quindi è portato a rispondere ad ogni mail anche quando non dovrebbe rispondere, messo in copia, a mettere in condivisione tutti i documenti possibili, immaginabili, a mettere le revisioni e farle vedere. Perché? Perché dice: ragazzi, ci sono, chiama ogni tanto sulla chat aziendale o avvia un meeting, e questa è l'ansia di prestazione per dire: ehi, non è che sto scappando, sono qua con voi.
Un'ansia proprio da dimostrazione.
Sì, poi questa cosa ovviamente è scema, però sai, sono cose che un po' da un punto di vista così di comportamenti sociali stiamo misurando, e sono anche simpatiche, però ti fanno capire che c'è questo scoglio culturale sul retropensiero, sai, e quello va battuto, perché effettivamente sì, un po' ci vorrà tempo, un po' cambieranno le generazioni, però il rapporto di fiducia è una cosa che, come sai, a diverse componenti etiche, sociali, comportamentali, e non è facile, però insomma si va avanti.
Qual è lo stato dell'arte? Cioè, a fronte di questi benefici, le amministrazioni li hanno capiti, ancora no? E per quali motivi?
No, beh, ti dirò, allora, innanzitutto abbiamo la fortuna di assistere in questo momento a diverse sperimentazioni, anche molto molto corpose, quella che ovviamente dove sono coinvolto io, per dirti, amministrazioni regionali del calibro di Emilia Romagna, Piemonte, Lazio, Veneto, Friuli, tutte insieme, Trentino, che poi è quello che ha iniziato l'azione di riuso della buona pratica, cioè lavorare insieme per diversi anni con finanziamenti europei, monitorate dall'Agenzia della Coesione, e produrre tutta una serie di deliverable che non sono carta, ma sono strumenti veri, dal disciplinare alle dotazioni tecniche a tutte le pillole di formazione, perché come puoi immaginare su tutto questo tema bisogna fare molta, ma molta formazione, che non è solo di tipo seminariale e frontale, ma deve essere fatta anche a distanza, producendo dei materiali multimediali. Tutte queste cose sono state fatte, sono state ben viste dalle amministrazioni, le quali adesso le adottano, scambiano delle pratiche. Le reti si stanno allargando, nel senso che le varie reti di buone pratiche sullo smart working si stanno allargando e si stanno collegando fra loro. Abbiamo dei centri studi, è inutile negarlo, il Politecnico di Milano è fra quelli che studiano di più, molto sta studiando anche Forum PA, che sta seguendo diversi progetti, per cui vedi che alla fine questo è un tema che è stato eletto come uno dei temi sicuramente di innovazione pura e di accelerazione di quella che è la digital transformation per la pubblica amministrazione. Si passa anche per il lavoro agile per trasformare la pubblica amministrazione.
Ci hai parlato di questo progetto, mi farebbe piacere, che coinvolge Regione Veneto, mi farebbe piacere che ce lo descrivessi per dare maggiore concretezza anche a chi, certo, sta ascoltando questo episodio del podcast.
Certo, questo progetto si chiama VELA, Veloce, Agile, Leggero è l'acronimo, è un progetto finanziato sul PON Governance 2014-2020 su una delle azioni del PAOC, Pubblica Amministrazione Open Community, PAOC 2020. E praticamente abbiamo preso una buona pratica che è quella della provincia autonoma di Trento, e questa buona pratica abbiamo provato a rimodularla secondo le diverse esigenze delle amministrazioni che erano coinvolte. Io ti ho citato le regioni, ma mancava anche la città metropolitana di Bologna per testarla appunto anche su un grande comune. E praticamente che cosa abbiamo fatto? In quasi 3 anni di lavoro siamo andati a portare tutte le nostre diversità per elaborare una sintesi che alla fine è diventata un kit di riuso. Allora, la prima cosa che è emersa da questo lavoro è che il tema dello smart working va affrontato in modalità multidisciplinare, cioè non si può assolutamente dare in pasto a una sola delle strutture all'interno di una pubblica amministrazione, vedi tipicamente le risorse umane o direzione organizzazione, come la vuoi chiamare, e lasciare che questi se la giochino da soli, perché gli elementi, come hai visto, sono di tipo tecnologico e quindi sicuramente chi si occupa di IT ci deve entrare, formativo, per cui chi fa formazione, spazi, per cui tutte le attività legate alle sedi, demanio, eccetera, eccetera, sicurezza, comunicazione e poi anche statistica, perché lavorando su degli indicatori che abbiamo scelto noi, cioè ci abbiamo lavorato, abbiamo fatto sintesi con degli indicatori sicuramente interessanti che ci permettono di fare un monitoraggio costante. Ecco, tutto questo ha prodotto quello che oggi viene chiamato kit di riuso e che adesso mettiamo a disposizione anche di altre amministrazioni che stanno facendo richiesta di entrare in questo nostro partenariato. Va detto che Vela, come tutti i progetti a valere sui piani operativi, ha un inizio e una fine. Però noi abbiamo voluto e abbiamo adottato, ognuna di queste regioni ha adottato una delibera per continuare a fare questa attività, quindi rimanere come centro eccellenza, in questo caso delle regioni. Però abbiamo già introitato dei ministeri, degli altri grandi comuni, quindi ci siamo aperti alle altre reti. E probabilmente nelle prossime settimane cominceremo a fare anche delle attività di fundraising per trovare altre risorse e estendere questa buona pratica ad altri enti, perché poi ovviamente per gestire un progetto, come tu ben mi insegni, ci vuole anche vile denaro che non che...
Assolutamente, che tanto vile poi nemmeno è. Quindi, questo è un progetto che è nato e voi state mettendo, questa era quella cosa che mi piace molto anche del concetto di riuso, state mettendo a disposizione strumenti, kit, e anche la vostra esperienza di fatto, perché è tutta lì dentro, per tutte le altre amministrazioni. In questi giorni, tra l'altro, e questo è un motivo di attualità del tema dello smart working, tutti ne parlano perché a causa dell'emergenza legata al coronavirus e quindi le quarantene, le chiusure dei luoghi pubblici, il tema legato allo smart working ha una sua attualità, nel senso che probabilmente l'Italia scopre sotto questo profilo un po' di arretratezza, nel senso che se ci fosse stata una maggiore velocità nell'adeguamento a questo modello, forse le diverse chiusure avrebbero avuto un minore impatto. Però voi, come Regione Veneto, da quello che ho capito, avete messo a disposizione fin da subito il vostro modello, la vostra documentazione alle amministrazioni che sono coinvolte, giusto?
Sì, assolutamente sì. A dirti la verità, il progetto che sto seguendo come project manager adesso io è di disseminazione sul territorio di questa buona pratica e ovviamente è finanziato anche questo, l'abbiamo finanziato internamente con la collaborazione di ANCI, perché ANCI ovviamente ha grandissime relazioni con tutti i comuni, conosce tutti i segretari generali, tutti i direttori delle risorse umane, IT, eccetera, eccetera. Quindi noi avevamo pianificato, anzi abbiamo pianificato e stiamo cominciando a portare avanti delle attività per far conoscere l'istituto e ovviamente il kit di riuso per poi portarlo in ogni amministrazione e accompagnarla attraverso seminari, attraverso workshop e anche attraverso le attività della rete. Cosa è successo? È successo che proprio domenica una serie di colleghi di altre pubbliche amministrazioni della zona Piacenza e Cremona hanno mandato delle semplici email al gruppo Vela, quindi a me e a quelli dell'Emilia Romagna, eccetera, eccetera, dicendo: sì, ma il kit però è chiuso, ci vogliono le credenziali. Sì, ovviamente, perché noi, come in tutti i progetti, nella fase di disseminazione cerchiamo di fidelizzare l'utente con il quale andiamo poi ad erogare questo, chiamiamolo servizio, perché il kit è un servizio. A quel punto abbiamo deciso, vista la difficoltà e vista la fretta di adottare subito l'istituto, di aprire immediatamente il sito, dare il kit a disposizione a chiunque, facendo in modo che facessero passaparola. E io ho monitorato anche stamattina un sacco di comuni della zona lombarda e della zona veneta sono venuti a prendersi. Sostanzialmente la cosa che gli interessava di più era l'accordo individuale, perché l'accordo individuale, ovviamente non possiamo toccare tutti gli argomenti, ma va anche spedito all'INAIL e deve avere alcune caratteristiche che noi abbiamo già certificato. E loro, in un abbraccio ideale di solidarietà, ci hanno ringraziato tantissimo, perché hanno detto: ci avete velocizzato, ci avete dato la possibilità di continuare a erogare i servizi anche qui con i colleghi che sono a casa. Queste sono belle cose, secondo me, sono cose solidali, sono cose di community, sono cose sulle quali il riuso, la famosa parola riuso, prende tutta la sua accezione migliore e speriamo serva. Quello che sta succedendo in queste ore, probabilmente è brutto dirlo, velocizza molto l'adozione, fa cadere molte barriere e speriamo che non rimanga isolato nel momento, ma che poi questa esperienza faccia capire a tutti che, insomma, lo smart working non solo si può, ma si deve fare.
Tra l'altro, Gigi, come tu dici giustamente, noi abbiamo parlato per un bel po' di minuti senza fare riferimento all'emergenza, perché in questo momento è giusto e responsabile evitare di cavalcare emergenza e paure. Però dobbiamo dirlo, si fa assoluto riferimento allo smart working, così come si fa riferimento ai servizi online e anche alla formazione in e-learning come strumento per affrontare, no? In questo momento, no, questa emergenza non sappiamo quanto durerà, speriamo ovviamente il meno possibile, però è ovvio che avere la possibilità di fruire dei servizi online, come doveva già essere da tempo normativamente, avere la possibilità di poter lavorare in modo smart o agile, che dir si voglia, avere la possibilità di poter seguire, ci sono delle chiusure delle scuole, di poter seguire delle lezioni, e invece non pensare ancora che la digitalizzazione serve solo per togliere il registro di carta e mettere il registro elettronico, che, come dire, la mera dematerializzazione dei documenti, no? Pensare a cambiare le attività, servizio sportello sostituito dal servizio online, ufficio sostituito da altro luogo, la formazione fruita da telefono o da computer, sempre senza questo dibattito, no? Come l'ebook e la carta, era meglio, preferisco la carta, no? Questi dibattiti ottocenteschi, ma capire che le nuove modalità aggiungono, abilitano, anche in condizioni di disagio. Questo forse lo possiamo capire, possiamo utilizzare questa emergenza anche per capire che l'arretratezza di fatto non giova e ci impedisce di fruire delle potenzialità delle tecnologie.
No, ma difatti quello che io valuto in questo momento è che noi eravamo pronti. Purtroppo bisogna ammettere che deve avvenire qualcosa di eccezionale, per cui la maggior parte dei provvedimenti che sto monitorando in queste ore, perché ovviamente noi della rete ci scambiamo tutto, quasi tutti dicono, proprio enunciano l'eccezionalità del momento per cui andiamo in deroga tutti, è aperto lo smart working anche senza tante liturgie. Eravamo pronti, questo eravamo pronti, però non eravamo pronti da un punto di vista culturale. Però come paese su queste cose siamo spesso pronti, è che ci irrigidiamo a volte finché non c'è una spinta che ci porta a ripensare tutto e dire: ma se l'avessimo fatto prima probabilmente andava meglio. Sui servizi online ti do perfettamente ragione, spesso anche qui c'è una grande pigrizia, perché come hai ben detto gli strumenti, le tecnologie ci sono da quasi 10 anni. Credo che anche questa bruttissima cosa che sta succedendo permetterà probabilmente di accelerare alcuni rilasci che erano in stand-by. Dispiace dirlo, nel male meglio così.
Tra l'altro, quello che abbiamo fatto riferimento sono proprio le disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, numero 6, recante le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, cioè il coronavirus. Al netto del fatto che ci siamo detti fin qui che le remore principali legate al decollo dello smart working sono di tipo culturale, esistono, tu prima parlavi, cloud, esistono altri motivi che possono aver frenato in questi anni la piena applicazione delle norme che già ci sono sullo smart working?
Ma tenderei a dire che l'unica opposizione è la tipica opposizione culturale. Se non conosco, quindi non lo adotto. E la pigrizia nell'andare ad indagare, a conoscere quali sono le opportunità e soprattutto le valenze positive, spesso mette freno. È anche vero, diciamo, io l'ho notato e non me ne vogliono quelli che sono più sindacalizzati, ho letto in questi giorni alcuni rilievi, ad esempio, alle regolazioni interne che stavamo rivedendo sullo smart working. È vero che anche le parti sociali su queste cose hanno paura di perdere un po' del loro potere negoziale, perché ovviamente, sai, quando si parla di contratto individuale, ci vuole coraggio da parte del dirigente che lo firma, ci vuole sicuramente grande sensibilità, ma anche grande correttezza da parte di chi ne chiede l'applicazione, ma tagli fuori una parte, perché il contratto individuale è un contratto che va al di là del contratto collettivo, no? Cioè sono due persone che intraprendono un percorso di fiducia reciproco. È una cosa che è difficile da regolare, no? Quindi, quando le cose sono difficili da regolare, qualcuno nella pubblica amministrazione dice qui sotto gatta ci cova. E questo è stato forse uno dei freni, e lo sarà ancora, secondo me, perché probabilmente proveranno a inserirsi e a dire qual è la nostra parte su tutto questo. L'altro elemento è che tu sai benissimo che alcune attività legate prettamente ai processi, se sono digitali, possono sicuramente essere bypassate, anche se non sono in cloud, si utilizzano queste bellissime tecnologie che si chiamano Virtual Private Network, per cui tu puoi utilizzare qualsiasi risorsa della tua organizzazione semplicemente utilizzando una rete privata virtuale che tutte le amministrazioni hanno. Allora, tutto ciò che è digitale, che è un processo digitale, si può fare, non ci sono barriere, non c'è una differenza di ruoli, è veramente adatto a tutti. Ci sono alcuni elementi. Discutevamo tempo fa con il comune di Bologna, le operatrici di asilo nido hanno detto cosa possiamo fare noi smart working. Capisci che quando ti poni queste problematiche le devi studiare meglio. Probabilmente la formazione, come dicevi tu, la possono fare in e-learning, però l'assistenza ai ragazzi non è che la puoi fare con una telecamera, no?
Assolutamente, assolutamente. A questo proposito, provo ad andare verso conclusione facendoti due domande. La prima è, sulla base della tua esperienza, quali sono i presupposti per lo smart working? Cioè, un'amministrazione che voglia avviare questo processo, che cosa deve avere o in relazione a quale tipo di attività può avviarla, secondo te?
Questa è facile, te la dico subito, è facile perché l'abbiamo imparata noi grazie a Vela e grazie a chi ci ha accompagnato. In questo caso devo ringraziare anche il Bits for Innovation, che sono uno spin-off del Politecnico Milano. Loro ci hanno detto che bisogna costruire un leading group multidisciplinare. Noi abbiamo lavorato molto nella definizione di questo gruppo, l'abbiamo fatto qualificare dall'amministrazione, cioè nel senso che avevo detto non può esserci uno solo che gestisce lo smart working, deve essere gestito da un gruppo di lavoro il quale deve essere qualificato e riconosciuto dalla giunta regionale. Lo hanno fatto, noi ci troviamo ogni 15 giorni in presenza. Sembrerebbe una banalità rispetto allo smart working, ma ti garantisco che noi lavoriamo tutti i giorni con tutti gli strumenti possibili e immaginabili, però una volta ogni 15 giorni ci troviamo e ci troveremo ancora, perché oltre a stare insieme al leading group, facciamo un'altra cosa bella in Regione Veneto: ogni 6 mesi incontriamo tutti i lavoratori agili, li incontriamo o dentro o fuori l'amministrazione per ascoltarli e farci raccontare quello che va, quello che non va, le proposte, eccetera, eccetera. Questo ci vuole, è necessario. Se tu lo dai come adempimento in mano a una struttura, lo smart working non decolla.
Ok, ovviamente diamo per scontato anche di avere tutte le soluzioni per la collaborazione a distanza, ma quello ci dicevi ormai, sono facili e a buon mercato da rintracciare. Invece, per quanto riguarda l'ultima domanda, è lo smart working è adatto a tutti? A tutte le prestazioni, a tutte le attività, a tutti i ruoli all'interno dell'organizzazione, e se no, da quali partire per fare in modo che questa partita venga in qualche modo vinta?
Qui ti direi un ni, nel senso che ovviamente, ecco, partendo dalla parte finale della tua domanda, io ho sempre privilegiato un esempio, che è quello mio, mi dispiace dire mio perché mio come ruolo e non come persona, quello del project manager. Il project manager è una persona che, come tu sai, si muove, si relaziona, lavora su piani e programmi, spesso e volentieri deve muoversi in ambiti regionali, nazionali, ma anche internazionali. Io gestisco 3 progetti europei, quindi è chiaro che sono abituato a lavorare in aereo, in treno, in un qualsiasi luogo, e attaccarmi alla prima rete che mi danno o cercare di fare il tethering se non la trovo, penso che io e te sappiamo di cosa parliamo, è la cosa più naturale del mondo. Utilizzare...
Qualcuno dei nostri amici direbbe nomad worker, no?
Nomad worker, esatto, un nostro amico dice nomad worker. Ma difatti poi anche la capacità di utilizzare gli strumenti cloud e adattarsi agli strumenti cloud, perché spesso e volentieri... Molti dicono, ma il cloud è quello che mi dà l'amministrazione. Certo, oggi tu sai, il cloud si compra anche in Consip, non ci sono grossi problemi, no? Le amministrazioni lo stanno facendo, però a volte uno ha comprato il cloud di Google, uno ha comprato quello di Microsoft, ci sono piccoli comunelli che giustamente adesso hanno anche la possibilità di fare affidamenti diretti sotto soglia, 5.000 euro, nessuno ti dice niente, mi compro un tera di Dropbox e lavoro lì. Ma io e te ci sappiamo adattare, molti dicono... No, me lo deve dire l'amministrazione, mi deve dare gli strumenti, eccetera, eccetera. Quindi non è per tutti, è per quelli che sanno adattarsi. Ora, è ovvio che non tutti possono fare il project manager e avere questa duttilità, però questa duttilità va forzata e l'introduzione di questi strumenti cloud, ma anche del Bring Your Own Device, sul quale ti garantisco che ho avuto tantissime opposizioni, non dai vertici, perché i vertici hanno capito che la leva era importantissima, però principalmente proprio dei lavoratori che dicevano ma perché devo usare i miei strumenti? Beh, è un dare avere, io ti do la possibilità di conciliare vita lavoro, ti do la possibilità di organizzarti in base a quello che abbiamo negoziato e abbiamo stipulato in sede di accordo individuale, non ti controllo il tempo, non ti controllo lo spazio, ti controllo i risultati. Tu, se hai una linea a casa, hai un telefono, utilizza quelli, cioè dov'è il problema? Ecco, questa duttilità è quella che ancora differenzia chi può fare smart working, quindi vedi che smart potrebbe essere anche associato ad utile, uno deve essere smart, caro Ernesto, 24 ore su 24, non lo può essere soltanto nell'orario di smart working, questa è la grande differenza. Quelli che invece vogliono fare lo smart solo nell'orario di smart working probabilmente non sono adatti a fare smart working.
Ok, questa mi sembra la chiosa perfetta per questo episodio del podcast. Io ringrazio davvero Gianluigi Cogo per il contributo che ci ha dato. Poi magari nella descrizione metteremo a disposizione anche i link del progetto Vela, in modo che chi vuole può informarsi e chissà, magari poi stimolare percorsi di adesione e condivisione del progetto da parte della propria amministrazione. Spero che ci rincontreremo presto per altri approfondimenti. Grazie.